In questa 24esima domenica del tempo ordinario, noi abbiamo occasione di riascoltare la meravigliosa parabola del padre misericordioso, del figlio il prodigo e del fratello maggiore con le sue mormorazioni. Abbiamo occasione di ascoltarla per bene, ovvero sia tutto il capitolo viene proclamato dalla liturgia. E quindi dobbiamo tener presente che questa non è una parabola isolata, come molto spesso ci può capitare di intendere. No, è la terza di una serie di tre che scaturiscono da una situazione ben precisa. Tutto comincia dal primo versetto del capitolo in cui si descrive questa situazione. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei, gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola e comincia con la prima, che è quella della pecora perduta. Verrà la seconda, che è quella della moneta perduta, e verrà anche la terza, che è quella del figlio perduto. E tutti e tre vengono ritrovati. Ma chi sono i destinatari di queste tre parabole? Gli scribi e i farisei, che hanno mormorato: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ecco, Gesù darà voce a questi scribi e farisei nelle parole del fratello maggiore, del figlio prodigo. Proprio lui, che arriva in ultimo, in fondo li incarna. Ma che cos'è questa gragnuola di parabole meravigliose? È una teologia molto profonda di che cos'è esattamente il peccato. Noi abbiamo un'idea di peccato che decide molto della nostra vita. Se andiamo a ben vedere, tutto il problema della storia della salvezza viene innescato da un dialogo, che è quello di Genesi 3, fra il serpente e la donna, che verte su che cosa sia un peccato. Il serpente dice che è una cosa bella ma vietata, gradevole ma proibita, illuminantissima ma preclusa. L'albero che è buono da mangiare, bello da vedere, gradevole per acquisire sapienza, però non si può prendere perché Dio te lo vieta, e così introduce una visione frustrante della logica del peccato, che è fondamentalmente una visione di Dio come qualcuno che governa l'uomo vietandogli le cose, limitandolo, frustrandolo per l'appunto. La rabbia del fratello maggiore, che viene espressa quando appunto lui torna dal lavoro nei campi e sente la musica e le danze, è espressa nelle parole appunto che dice al padre: «Io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito ad un tuo comando e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Ecco, tutto questo trasuda rabbia e, a ben vedere, invidia. La realtà è che lui sta a casa del padre e lavora duramente e non si diverte e aspetta di essere riconosciuto e ragiona esattamente come gli altri servi. Non ragiona da figlio, non ha una mentalità filiale, sta a casa sua ma come uno schiavo e pensa male del padre. Il padre infatti, sorpreso, gli dirà: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma perché ragioni da estraneo? Perché non ragioni secondo quella comunione che è la nostra realtà, che è la nostra condizione?» Ma soprattutto dice: «Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello non è stato a divertirsi, non è stato a godersela, è morto, era perduto». Ecco, questa frase: era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, viene due volte in un testo che, diciamo così, ha la sua economia e quindi è molto importante. È martellante la presenza di questa frase alla fine della prima e della seconda parte del testo. Ecco, cosa vuol dire? Ripetiamo, cosa è il peccato? È godersela? Divertirsi? passare la vita in maniera bella e poi avere solamente buoni risultati? Il peccato è morte, il peccato è fallimento, il peccato è privazione, è smarrimento di se stessi. È curioso, ma il figliol prodigo è colui che finalmente capisce il padre. È quello che finalmente scopre che il padre è buono, scopre che il peccato è un inganno, è il sapiente. La prima lettura, infatti, fa riferimento alla storia del vitello d'oro come una storia che diventa una storia di perdono. È la storia di un cambiamento di mentalità, ovvero sia pensare che Dio stia lì con il bilancino a misurarci e se sbagliamo in realtà sarebbe piacevole, però non possiamo farlo perché Dio ci sta controllando, e iniziare invece a capire che Dio è nostro Padre e che rompere la comunione con Lui vuol dire svilirsi, svuotarsi, perdersi. Ecco, è curioso, ma se noi accettiamo quel che questo testo dice esplicitamente e parla della gioia del ritrovamento, ritrovare la pecora perduta, ritrovare la moneta perduta, ritrovare il figlio perduto, è interessante, ma noi capiamo che la gioia del Padre è la verità, è la luce per capire tutto. Noi dobbiamo capire chi è fuori da quella gioia. Proprio questo fratello maggiore è l'uomo che non entra nella gioia del padre, è l'uomo che non si rallegra. È interessante che nella prima parabola il pastore chiama i suoi amici, nella seconda parabola la donna chiama le sue amiche, nella terza parabola c'è festa per tutta la casa del padrone. E quello che ne consegue è che la mentalità del serpente, quella per cui il peccato è in realtà una cosa bella ma vietata, ma dove lascia traccia? Nel fratello minore? No, perché la abbandona quella mentalità. Lui entra in questo inganno e, arrivato al fondo della distruzione, capisce che la casa del padre è un posto bellissimo. Invece è il fratello maggiore quello che resta con il pensiero del serpente, cioè resta con una mentalità che, curiosamente, lui che sta nella casa è quello che pensa la cosa più sbagliata. Il fratello minore ha vissuto una storia che lo porta alla verità, il fratello maggiore no. È interessante. Si può stare a un passo dalla salvezza con la testa della perdizione. Si può stare dentro la casa del padre con la testa da schiavi, con un cuore che non è stato per nulla liberato. Dobbiamo considerare che quando Luca scrive il Vangelo, e lo scrive per Teofilo, come dice nell'apertura del Vangelo, scribi e farisei sono ormai una memoria distante. Ormai da anni Gerusalemme è stata distrutta e Teofilo non ha a che fare con questo mondo. Allora questi personaggi non sono del passato, sono del presente. Questo è un testo per quegli scribi e farisei che siamo noi, perché nel nostro cuore resta questa idea. Stiamo nella casa del Padre, ma sarebbe bello peccare. Stiamo nella casa del Padre, ma sarebbe bello divertirsela, godersela e fare soldi e cose di questo genere. Ecco, è qui il problema. Il rischio che abbiamo è di non scoprire il Padre, è di restare sempre degli estranei, è di non fare il salto nella grazia, perché in fondo coltiviamo un pensiero un po' vittimista, qual è quello del fratello maggiore, per cui ci sembra che servire Dio sia pesante, sia una schiavitù. Servire Dio è regnare, come dice il Concilio Vaticano II. Servire Dio è fare le cose più belle che si possono fare su questa terra. Ecco, celebriamo questa domenica chiedendo a Dio lo Spirito Santo che ci faccia fare il salto in forza proprio delle nostre debolezze, in forza dei nostri errori, in forza dei nostri peccati, il salto nella sapienza, nella misericordia del Padre, a riconoscere, ammettere che nel peccato non c'è proprio niente di divertente.